E buon inizio settimana anche da parte di noi altri di Casa Svizzera. Lo Stammtisch è pronto per far entrare tante persone, tutte voi, tutte quelle che hanno voglia di essere dei nostri, tutte quelle che hanno voglia di sentire, che ne so, tutto quello che ha a che fare con la Svizzera, che siano curiosità, eventi, notizie. Noi ci siamo, c'è Alice Pedrazzini.
Ci sono, buongiorno. Ci sei anche tu, buongiorno, sì, Fabrizio.
Ci sono anch'io, ma soprattutto ci sono loro, ai quali chiediamo una roba, insomma, di dirci come hanno passato il weekend, se stanno bene, se sono stati dalle nostre parti. 076 321 11 13. Poi questa è una settimana tosta, impegnativa per noi, bellissima, perché presto raggiungeremo la Valposchiavo.
Vi portiamo a spasso, che quello bello. Che facciamo ogni giorno effettivamente, ma lo facciamo con tutta la Rete 1. Da giovedì saremo in diretta, tutti i programmi tranne appunto l'informazione, quella che sono gli appuntamenti informativi, saranno dalla Valposchiavo, quasi tutti diciamo, e saremo su, quindi noi come Casa Svizzera ci piace portarvi e portarci a spasso, planare, diciamo, stare sopra la Svizzera e poi decidere dove scendiamo.
Esatto.
Ecco, questa volta ci andiamo veramente fisicamente e incontreremo delle persone, delle storie che vi stupiranno, che è sempre la promessa che ci piace farvi, che vi faranno scoprire delle cose, vi risuoneranno in un certo senso, vi risveglieranno magari anche dei ricordi. Ecco, questo è quello che faremo da giovedì. Oggi invece parlavamo di planare. Io mi sento che da quando è iniziata la trasmissione abbiamo cominciato ad andare verso est, verso i Grigioni, stiamo sorvolando, e a un certo punto ci sono delle cattedrali di granito così belle, così impressionanti. Vedo il Badile, vedo la Lago della Sciora, vedo cosa sto vedendo? Sto vedendo un parco giochi anche un po' per gli alpinisti e per anche le persone a cui piace vedere le cose belle.
Sì.
E vedo un paese che si chiama Stampa, siamo in Val Bregaglia, ed è qui che abbiamo voluto risvegliarci oggi con una persona che è collegata con noi e che ci dice come si sta a Stampa. Buongiorno, buongiorno Marco Giacometti.
Buongiorno a tutti voi.
Come si sta allora?
La Stampa si sta bene, siamo in pochini, magari siamo in 50 in tutto il paesino.
Okay.
Siamo nella fase ancora dell'ombra, il sole torna solo l'8 di febbraio.
Ah.
Non abbiamo neve,
no.
La zona innevata è a pochi passi da noi. Se arriviamo a Maloja poi si può sciare al sole.
Allora, siamo al buio e senza neve, però ha detto che si stiamo bene, giusto Marco?
Giusto, giusto, abbiamo le nostre case, abbiamo dei luoghi d'incontro. Proprio ieri sera ci siamo trovati una cinquantina di persone per vedere un film che, guarda caso, i vostri archivi hanno potuto metterci a disposizione. Vi ringraziamo per questo.
Che film era?
Era un film documentario di Charles de Lartigue su Alberto Giacometti, un documentario di 52 minuti che era andato in onda anche sulla RSI, ma già diversi anni fa, e mai invece in una sala cinematografica.
Attenzione, ha detto Alberto Giacometti.
Ma guarda il caso.
Guarda caso, ieri era un giorno molto importante per Alberto Giacometti, che, lo diciamo, è uno dei più grandi scultori del XX secolo.
Certo, a livello internazionale, mondiale, cioè insomma le sue opere sono conosciute veramente in tutto il mondo, e tutto parte da lì, dalla Bregaglia.
E parte da lì e da ieri, che appunto erano 60 anni che lui ci lasciava. Tra l'altro appunto lei è responsabile del centro Giacometti, non ha solo il cognome in comune con questa figura che ha fatto la storia.
Ho parte della storia di famiglia, perché mio bisnonno era fratello di Giovanni Giacometti, e mio bisnonno come albergatore ha ripreso la casa di famiglia dove è nato Giovanni, appunto, e in questa casa è la sede anche di una fondazione che si occupa di studiare e mettere in evidenza questo patrimonio culturale di importanza mondiale.
Giacometti, noi se pensiamo a lui ci vengono in mente queste figure umane sottilissime,
allungate.
Esatto, questi corpi quasi un po' consumati, un po' questi irregolari, ruvidi, e ci diciamo questo è stato il suo marchio di fabbrica, lo troviamo in giro in tutto il mondo nei musei più importanti, lo si trova anche in Val Bregaglia appunto, e nella testa dici beh, questo è quello che lui voleva. In realtà Ci ascoltiamo cosa diceva lui rispetto a questi corpi sottili, stretti, queste teste allungate. Ce lo ascoltiamo, ascoltiamo.
Prego. Non ci riesco.
Ricerca la testa o una
testa? Una testa, qualunque. Sono incapace.
E questi corpi così allungati sono ispirati forse ai suoi corpi...
No, è involontario, non voglio più farli allungati. Diventavano allungati magari a me stesso, Non è volontario. Io vorrei fare i volumi, Non riesco. No, fino adesso non ho mai fatto, non un giorno, da 35 in poi, non ho mai fatto una cosa come volevo. Sempre uscito un'altra cosa che quello che volevo. Sempre. Io vorrei fare teste normali, figure normali, Insomma, non ci riesco,
Ma lei come giudica in generale le sue opere?
Male. Beh, sono tutte scadenti.
E questa è la forza dell'artista, no?
Ma no.
Una continua ricerca.
No, non sono riuscite. Sono delle ricerche mancate. Ciò che bisogna avere con una bella dose di imbecillità per continuare, In realtà, vedendo che non so fare niente, dovrei smettere. Con un po' più di intelligenza smetterei, Provo a farla larga, Vuoi fare una testa normale. Per arrivare a fare come voglio, diventa così, Provo sempre a dargli volume. Non riesco. In realtà sono uno scultore mancato,
È alla faccia dello scultore mancato. Questa è un'intervista storica, davvero, realizzata nel laboratorio, per quello che sentivate questi rumori di fondo, ma davvero eccezionale. Fa capire proprio quella che è l'anima dell'artista che esce quando dice: non riesco a fare una testa normale, viene fuori così. Ma per fortuna, mi viene da dire. E che cosa ne pensa invece Marco Giacometti, sentendo queste parole? Insomma, che cosa l'ha stupita di più rispetto a quello che vede in realtà tutti i giorni, essendo lì al centro Giacometti?
Ma questo è un modo di esprimersi di fronte a dei giornalisti che lo intervistavano un po' in tutto il mondo. Lui era stato a New York, era naturalmente a Parigi, e quando veniva intervistato era diventato un po' il suo modo di rispondere. Lui diceva di essere un artista fallito, di non riuscire a ridare nella scultura o nella pittura quello che lui vedeva, ma che l'importante per lui era fare un progresso ogni giorno e che il motivo del lavoro giornaliero è arrivare a sera e dire: domani forse riesco a fare un passo avanti, e se avessi ancora 100.000 anni da vivere non ce la farei ancora, ma sicuramente sarò un po' più avanti. E questo è il suo modo di essere artista, quello di non aver mai fatto nulla di finito. Tutte le sue opere le riteneva work in progress, dice: non sapevo fare altro e dunque facevo l'artista.
Meraviglioso.
E questa lettura, mentre lei parlava, mi ha fatto pensare un po' anche al mondo che avete attorno a voi in Val Bregaglia, quello della montagna, che ti insegna un po' un passo alla volta. Un passo alla volta vai lontano, però parti dal passo, non cominci a guardare la cima e dici: oddio, come farò ad arrivare lì. Lui in quello forse anche si è ispirato alla natura, che davvero ha quel ritmo lì.
Sì, proprio lei, Alice, conosce benissimo la montagna.
Benissimo, non lo so.
Sì, è a casa tua.
Effettivamente lo sappiamo. Alberto era stato anche ai piedi della Spigolo Nord del Badile, anche se non ci sono testimonianze scritte, ma c'è una fotografia bellissima. Era davanti a questa parete del Badile che in quegli anni ancora non era stata superata. E sì, credo che sia un buon parallelismo quello di vedere degli obiettivi che evidentemente oggi non siamo ancora capaci di superare, e questa forse è parte della sua attualità, è parte della spiegazione come mai Giacometti sia molto seguito anche dai giovanissimi in tutto il mondo. Una persona che si trova davanti a dei problemi grossissimi e bisogna trovare il modo per andare avanti comunque.
un progresso ogni giorno, questo è l'insegnamento che ci portiamo a casa. Un giorno dopo l'altro vi porterà anche, se voglio pensare, ritornare a stampa all'8 di febbraio, quando tornerà il sole. E io a questo punto non so che giorno è, sarà l'8 di febbraio, ma se è un giorno dal lunedì al venerdì, noi ci sveglieremo lì, Fabri. Faremo...
Sì, perché tornerà il sole. Adesso, guarda, sai che te lo voglio dire quando sarà? L'8 sarà una domenica. Domenica,
allora lunedì ci colleghiamo. Facciamo questa cosa, Marco.
Comunque il sole arriva per 2 minuti qua a casa mia alle 11:25. Dunque alla mattina alle 9 non c'è ancora il sole.
Mamma mia, questo lo sapete dalla storia. Infatti quella casa immagino che sarà felice di veder tornare il sole, ma un passo alla volta. Ce l'ha insegnato, un progresso ogni giorno, che è anche un po'
Ma poi la cosa che mi ha colpito particolarmente è questa cosa dei giovani, no? Che sono sempre più attirati dal lavoro di Giacometti, davvero, ma perché è talmente moderno che è così avanti che effettivamente non può non piacere. Noi ringraziamo tantissimo Marco Giacometti, chissà che magari ci vedremo presto, visto che siamo più o meno
venerdì,
in zona.
Venerdì pomeriggio saremo in Valposchiavo, in Val Bergaglia anche.
Quindi potrebbe essere una bella idea. Noi la ringraziamo tanto e buona settimana, molto presto.
Grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
Arrivederci. Grazie. Intanto, già che ci siamo, abbiamo parlato chiaramente sentendo anche Alberto Giacometti negli archivi dell'RSI, che è un patrimonio incredibile che abbiamo a disposizione e che sfruttiamo spesso e volentieri per vedere quella che è stata la nostra storia.
Riviverla, sì.
Accidenti, ma per andare avanti ancora una volta, beh, vi ricordiamo che proprio Poschiavo, proprio oggi, parte ufficialmente l'avventura che ha a che fare con una mostra itinerante che arriverà un po' dappertutto, con delle fotografie che fanno veramente capire quanto il territorio da una parte sia cambiato e quanto il territorio l'abbiamo vissuto anche noi dell'RSI, con un sacco di trasmissioni, con un sacco di persone che magari potrebbero rivedersi in queste foto. Quindi andate, perché è davvero una cosa bella. Poi ci sarà un bel vernissage venerdì sera nel quale ci saremo anche tutti noi. Andate a vedere, fatevi un'idea, preparatevi delle domande se siete in Valposchiavo, Casa Torre, andateci perché è veramente bella da oggi fino a domenica.
E poi girerà, vi diremo, noi vi aggiorneremo costantemente dove si trova, sarà un po' quello anche il nostro compito, permettervi di vederlo.
Un po' di musica con Caroline Chavin, Dance the Night Away, e poi torniamo.
Se io vi dico, qui a casa svizzera, guardo la cucina che abbiamo, vi dico che ho comprato.
Super accessoriata, eh?
Immaginatevi che c'è dentro di tutto, però sì. In particolare io vi dico che ci sono delle costine.
Sì, bene,
la buono. Salsiccia.
Ci piace.
Ci sono dei codini e dei musi.
Oh, che bello, musetto, bello.
Attenzione, delle cotenne, dei piedini tagliati. State capendo che cosa vorrei cucinare, che ricetta si sta avvicinando? Dico l'elemento chiave,
sì.
Le verze.
Vabbè, non è facile.
Di cosa stiamo parlando?
Allora, posso dirlo?
Puoi dirla, Fabio.
Lo dico io.
Lo volevi dire da subito.
Sì, è la cassola, ma che meraviglia. Sai che è una delle cose che mi piace proprio di più in assoluto.
Ma lo dici per tutto?
È perché mi piace tutto. L'idea di fondo è quella lì.
L'idea...
Però la cassola, devo dire, poi mia zia la fa, che è una meraviglia.
Cosa ci mette di
particolare? Zia Miriam è una roba super. Tutto, al musetto, qualsiasi roba, e devo dirti la verità, mi piace tantissimo.
E ti piace che, diciamo, si sta avvicinando questa rassegna, la rassegna ticinese della cassola, con più di 30 ristoranti che sono coinvolti. Dal 27 di gennaio al 9 di febbraio potrai mangiare quella giorno e notte.
Sì, no, giorno e notte è un po' too much, però sono molto contento e ci piace l'idea di poterne parlare, cara Ali.
Questa cosa qua è interessante perché, diciamo, dietro al piatto c'è molto di più, e soprattutto dietro al piatto c'è un club ticinese.
Sì.
Che è proprio il club della cassola e ha un suo presidente che è qui con noi, è al telefono con noi, si è collegato, e allora io lo saluto. Riccardo Calastri, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, prima di tutto l'emozione di far partire questa cosa c'è o non c'è? E soprattutto, quante ne abbiamo già mangiate di cassole quest'anno?
No, quest'anno non ancora.
Non ancora.
Perché dopo le affate di Natale dell'ultimo dell'anno, non ancora. Però ci stiamo preparando il primo incontro, lo avremo il 28 di gennaio in un grotto che partecipa alla rassegna, che correggo è dal 26 gennaio all'8 febbraio quest'anno.
26 gennaio, 8 febbraio. 8 febbraio, lo risegno così poi lo ripetiamo anche in chiusura. Devo aver sbagliato qualcosa con le date, mi scuso.
E c'è troppe date all'inizio.
Però... i numeri non sono il mio, l'abbiamo
sempre detto. No, l'abbiamo sempre detto, lo sappiamo, ma piuttosto facciamo qualche numero per quanto riguarda l'associazione. Siete in tantissimi, voi altri, perché il Cazzuola Club Ticino, voglio dire, ormai è diventato veramente un'istituzione.
Sì, è un club che nasce nel 94, quindi quest'anno festeggiamo 32 anni di attività. C'è un presidente che sono io e poi circa 130 vicepresidenti.
Che
molto
bella
democratico.
Questa cosa. Certo, mi piace particolarmente. Siete in tanti, ma da dove arriva questa passione adesso? Scherzi a parte, vorrei capire. Io ripeto, per esempio, ho una zia che lo cucina, che è una meraviglia.
Però da lì a creare un club?
Appunto, come mai?
Ma nasce da una constatazione che alcuni anni fa non trovavi più nessun ristorante, la Cazzuola raramente si trovava, veniva proposto questo piatto che comunque è un piatto tipico lombardo ma che è stato poi diventato un piatto ticinese, lo abbiamo adottato. Quindi nasce da questa constatazione, nessun o pochi ristoranti proponevano questo piatto e quindi mi ho detto ma perché invece di uscire e mangiare... i soliti hamburger o kebab, perché non ritornare a mangiare o riproporre un piatto tipico della nostra cultura? E quindi da lì nasce e poi abbiamo fatto anche questa assieme a Gastro Ticino abbiamo fatto questa rassegna che giunge quest'anno la 13ª edizione. Sono sempre circa 30 ristoranti che partecipano. Quindi invito tutti ad andare a provare la Cazzuola, poi magari si può anche andare in due o tre, poi si può sempre giudicare, perché la Cazzuola, adesso la prima volta sento la zia, mi dice quella della mamma è la più buona, quella della nonna è la più buona, adesso oggi ho sentito quella della zia
la
è la
zia
più buona.
Miriam, tanta roba.
Quindi aggiungiamo qualcosa.
Tra l'altro appunto nasce effettivamente come un piatto povero e adesso invece è considerata una specialità gastronomica, quindi era nata in realtà, lo diciamo, in questo periodo freddo in cui diciamo, tra l'altro c'è anche il giorno di Sant'Antonio Abate che segnava la fine del periodo della macellazione, certo. Quindi anche per quello abbiamo nominato all'inizio
il famoso
delle
non
parti.
Si butta via niente, capito, quella roba lì.
È quello, e infatti diciamo che quando noi pensiamo a questo piatto, mi chiedo, è un piatto che i giovani, prima parlavamo i giovani, Giacometti, le nuove generazioni lo considerano oppure non lo considerano, non l'avevano considerato ed è e la vostra, il vostro club vuole arrivare lì o c'è già arrivato?
Diciamo che da quando sono diventato io presidente siamo diventati qualcuno in più, ecco, abbiamo diverse persone che hanno aderito al nostro club e sono tanti giovani, quindi io constato se i giovani vengono al club della Cazzuola è perché apprezzano questo piatto. Quindi no, non c'è paura che non lo si che vada perso adesso, e anche perché la rassegna ha sempre avuto un ottimo successo, la dimostrazione che viene riproposto anno dopo anno, quindi non c'è quel pericolo, ecco.
Ma anche perché insomma, 30 ristoranti coinvolti.
Che c'è che quella
Prego, scusa.
29.
Comunque una trentina, sì. Cazziate così, altro che Cazzuola, cazziate qua. Direttamente.
L'unica constatazione. Sì. L'unica cosa che faccio è che la vera Cazzuola, si dice, meno per tradizione, bisognerebbe usare le verze che hanno preso il primo gelo e ultimamente il gelo è sempre più raro, quindi va bene, le metteremo nei congelatori.
Tra l'altro c'è una cosa che sta succedendo tra i messaggi che riceviamo. Stiamo capendo che nel sud della Svizzera italiana, in particolare sud del Ticino, molte persone, diciamo vicine anche alla Lombardia, ci stanno mandando delle foto delle loro cazzuole che hanno cucinato. Altri ci scrivono, io da Momò ora sono nel Locarnese, mi manca. Geograficamente è così? È rimasto nel sud?
Ma anche a Bellinzona, tanto vero che il club della Cazzuola nasce a Bellinzona, quindi storicamente è nato a Bellinzona, quindi sì, forse un po' meno Lugano, forse un po' meno Locarno, ma diciamo nelle valli... A Bellinzona, nel Mendrisiotto, sì, forse qualcosa di più, però diciamo in tutto il Ticino. Adesso non ho ancora visto esattamente quali sono i 29 ristoranti che parteciperanno, ma sono suddivisi un po' dappertutto, diciamo, non è non è solo una regione che propone questa rassegna, è tutto il Canton Ticino. Dopo è vero, forse il Mendrisiotto qualcosa di più, è a ruota credo il Bellinzonese.
Arrivano, tra l'altro arrivano un sacco di fotografie, c'è Roby per esempio che ci manda la foto della sua verzana ghiacciata ancora lì nell'orto.
Perché c'è un legame, deve ghiacciare per diventare più buona,
sì,
giusto?
Sì.
Deve lasciare l'acqua, perché più se gela, dopo lascia l'acqua e... lascia l'acqua, è per quello che si dice, dicono, c'è anche un detto che dice verza congelata cazzuola bagnata.
È vero,
e deve essere bagnata, giusto?
Sì, dopo come dicevamo prima, ci sono 100 sistemi differenti di proporre la cazzuola, e quella, non so, quella della tua mamma o quella della tua nonna è sempre la migliore,
della
però
zia.
Non è che ci sia una ricetta unica, l'importante è che ci sia la verza e ci siano diverse parti del maiale. Ecco, forse quando è stato citato prima cosa si mette, ecco, qualcosa si mette quasi sempre sono i verzini, che sono dei salametti.
Oh certo, è vero che poi danno proprio quel gusto buono, altro che.
Allora,
tra l'altro c'è Roby che dice no, totalmente le Mendrisiotto è tipica, questa cosa ci sta. Bruna che chiede invece di avere la ricetta della cassuela. C'è qualcuno
RFI
che chiede
Food ha una ricetta, ha messo una ricetta, ecco. Gliela giro e la giro a chi la chiede. RFI Food
molto
ha fatto
volentieri.
Anche un bellissimo approfondimento tra l'altro sulla cassuela, sì. Quindi
c'è Nadia che dice dove si trova la lista dei partecipanti alla rassegna della cassuela?
Se andate nel sito di ticinoatavola.ch, adesso non è ancora stato pubblicato, ma a giorni sarà pubblicato, e lì c'è all'interno di questo opuscolo che si può anche scaricare, uh-huh. C'è anche la ricetta di Gianni Brera e Luigi Veronelli.
Grandi.
Quindi la trovate, la ricetta, diciamo, quella storica a cui noi ci rifacciamo.
Quella classica, molto
quindi
bene.
Lì lo troverete.
Un'ultima cosa, ci stanno facendo delle domande ed effettivamente, allora, c'è chi dice cassuela, chi dice cazzuela, chi dice come si dice, detta da lei che è il presidente, diamo il nome ticinese ufficiale.
Noi ticinesi diciamo cazzuela con la Z.
E allora
cazzuela è un po' più,
sì,
diciamo lombardo, è un po'
Mendrisiotto.
più lombardo, quindi anche perché diciamo se si va a leggere cazzuola è un po' più, diciamo così, la casseruola dove si cucina la cazzuola, invece cazzuola è più l'arnese per rimestarla, ecco, quindi ci sono le due etimologie,
l'abbiamo
prendete
detto.
Quella che preferite,
l'abbiamo detto anche questo.
E in chiusura io metterei un appello che condivido con Nadia, mettete più verza nelle cazzuole, lei dice a me piacciono quelle, è vero, se ne può mettere di più, però è vero che sono gusti.
Sì, dopo bisogna dire che ci vuole anche l'accompagnamento, il buon vino, l'amicizia, e poi magari qualcuno l'accompagna anche con polenta o patate.
Certo, giustamente anche lì, tanto per rimanere leggeri, diciamola tutta, sì. Senza dubbi. Noi intanto, prima di tutto, grandissima idea, la ringraziamo tantissimo per essere stato dei nostri, e quindi a molto presto, a questo punto buona cassola a tutti, ma... Ci salutiamo in un modo.
Ci salutiamo perché abbiamo parlato di questa mostra itinerante della Svizzera, della radio televisione svizzera, che inizia oggi in Valposchiavo, che mostra degli scatti. Noi abbiamo un estratto, vi faremo sentire un estratto di una storia, un racconto che Stefano Ferrando fa durante questa esposizione legata a uno scatto, quindi chi ci guarda su RSI La 2 vedrà anche la fotografia, chi ci ascolta sentirà il racconto, ed è un racconto legato a qualcosa di cui abbiamo parlato adesso in un certo senso, che è la Busacca.
Quello è Massimo Busacca che salutiamo. Andiamo con la Busacca. Cesare Cremonini che ci porta dritti a questa fotografia della quale vi parlavamo, quindi oggi a Poschiavo parte la mostra itinerante della storia dell'RSI sul territorio. Quella foto che prendiamo in considerazione, la prima, è una foto, giusto per descriverla per chi non ci vedesse in televisione su RSI La 2, con un giovane Leo Manfrini, meraviglioso conduttore, giornalista, ha fatto un sacco di documentari, un sacco di storia della RSI, dell'allora RTSI, che sta intervistando una persona. Ci sono tanti tavoli, una tavolata grande, tantissime persone, e abbiamo detto c'è un motivo, sta parlando della bisecca.
In un certo senso, in sì. un certo senso sì, tra l'altro ti rendi conto che erano i tempi, perché le persone, anche come sono abbigliate, ti rendi conto che di tempo ne è passato. E tra l'altro una cosa interessante è che voi immaginatevi di essere alla mostra, in questo momento vi abbiamo descritto la foto, e le persone che vanno a vederla scannerizzano col cellulare e di colpo partirebbe questa descrizione.
Siamo a Cademario,
della foto.
Prego.
C'è una cosa che ha fatto sempre sentire la TSI vicina ai suoi telespettatori: la presenza sul territorio. Ogni occasione può essere quella buona: una festa, un raduno, un incontro, lo sport o semplicemente la voglia di stare insieme, condividere un po' di tempo con gli altri. Certo, ovunque non si può arrivare, ma non c'è borgo o paese che non possa dire: ricordi quella volta che la televisione è venuta qui? Oggi quel tempo è condiviso e sfruttato in maniera diversa, tutto più veloce, e prima che con una telecamera la vicinanza può mostrarsi anche attraverso stories o un post su Instagram, una foto su Facebook a cui fanno seguito a cascata ricordi e commenti. Meglio? Peggio? Ognuno ha la sua percezione, di sicuro è qualcosa di diverso. Ma sicuramente un po' di nostalgia per quelle serate estive che riempiono le piazze perché arriva la TSI c'è, in coloro che c'erano, ma pure in chi si chiede come fosse possibile radunare così tanta gente con così poco. Una serata estiva perfetta per Estate Sera, quella del 25 agosto 1978 a Cademario. L'aria è ancora calda, ma il profumo dalla freschezza degli 800 metri si allunga e si insinua fra i vicoli e le piazzette del borgo. Ci sono almeno 500 persone fra le tre piazzette trasformate in palcoscenico per la diretta. Una ad una si accendono anche le luci e con il calare del sole il panorama da quella terrazza magnifica sulla piana del Vedeggio diventa impagabile. Il profumo dell'estate, certo, ma pure quello della cucina tipica. Estate Sera declina ogni collegamento con un piatto della tradizione e a Cademario è la busecca ad ingolosire molti. C'è gente ovunque, affacciata alla finestra che dà sulla piazza, chi sui gradini, chi in piedi, chi allunga il collo per scoprire chi sarà il primo a parlare al microfono di Leandro Manfrini. È lui a condurre la serata e chi lo conosce bene può leggere nei suoi occhi una certa emozione. No, non è agitazione o preoccupazione per la diretta. Quella c'è, ma Leandro Manfrini ha macinato ore su ore di diretta, sa come gestirla. È qualcosa di diverso. Un altro indizio lo fornisce lui stesso, malcantonese Doc, in apertura di serate di collegamento. Subito mette l'asticella alta. Buonasera da Cademario, dal suo panorama meraviglioso. Di più, il più bello del cantone. Qualcuno si risentirà a casa. Di sicuro lì no, nell'Alto Malcantone molti gonfiano il petto soddisfatti. Fra questi certamente il sindaco in prima fila, sorridente per quelle parole che valgono come un gol in finale di Coppa Campioni. La prassi vorrebbe che fosse lui il primo a parlare fra gli ospiti. Non sarà così, ma nessuno lui in testa se la prenderà. Manfrini si avvicina a una signora, lei sì visibilmente emozionata. Le chiede con garbo di guardare verso la telecamera e poi con tutta la gentilezza e l'orgoglio di un figlio presenta a chi guarda la TV sua mamma. Manfrini 10, resto del mondo 0. Anche chi è in poltrona applaude e si commuove per quel piccolo gesto a cui faranno seguito tante altre piccole grandi curiosità, come l'ultima che dipinge quella serata memorabile. Dalla prima all'ultima parola, un'edizione di Estate Sera interamente in dialetto.
I One Republic con West Coast ci portano ad un'altra bella collaborazione che continua anche nel 2026, quella con RSI Barnum. Diamo il benvenuto a Giorgia Blotti. Ciao Giorgia.
Ciao.
Stai bene? Iniziato bene?
Bene, bene. Oggi fresca.
Sì. Voi? Sì, sì, fresca.
Ma fresca
noi.
Perché fa freddo, fresca perché ti senti rigenerata?
Per tutte, entrambe le cose, dai.
Sei stata in natura questo fine settimana?
No, in realtà non particolarmente, però mi sono riposata, quello sì.
Ma beata, ma che bella vita. vita, ma che bella vita. Io sto per andare invece in Appenzello, meno 12 al momento.
Quindi, Urnesh, se qualcuno da Urnesh ci sente, sì, portate a caldo, qualcosa di caldo.
Domani mattina c'è questo evento incredibile, il 13 di gennaio, che insomma loro vivono in una maniera molto particolare. C'è questa specie di corteo, se così vogliamo definirlo, con questi vestiti molto molto particolari fatti da loro, e noi ve lo racconteremo insomma in qualche
anche
modo.
Un po' in casa svizzera,
anche un po' in casa svizzera, esattamente alle 4 del mattino, sorella, inizio
ce lo racconti noi
in mezzo al freddo e al gelo. Giorgia, torniamo a quello che è il carosello di RSI Barnum. Tra l'altro, se non l'avete ancora fatto, cliccate su segui su Instagram e sui vari social, insomma, perché poi sono veramente molto forti e danno delle notizie che a noi piacciono particolarmente. Partiamo dalla prima.
Prima però vorrei fare una domanda a voi.
Ah, libera.
Le ultime vacanze invernali, come le avete passate? Al freddo, al caldo?
Al capannone di Winterland.
Vacanze?
No,
al freddo, sì. Sono però non sciando, non c'era la neve, quindi passeggiate. Un po' malinconiche, posso dirlo. Sono un po' malinconiche, se non c'è la neve ci mette addosso un po' quella... Però non al caldo. L'anno scorso invece in Colombia ho fatto un grande viaggio lì al caldo.
Ok. Vi faccio questa domanda perché diciamo che il fatto di voler trascorrere le vacanze invernali al caldo è proprio un trend degli svizzeri. E praticamente si sono posti un po' la domanda i colleghi del Blick sul come mai preferiamo andare al caldo, no? Chiaramente ci sono aiutatemi.
Esatto.
Ognuno c'ha il suo, c'ha le sue preferenze, però c'è anche una questione di soldi, perché facendo due calcoli.
Aspetta. Sì.
Sì. hanno confrontato dei dati calcolati dalla banca Claire, che praticamente ha scoperto che per una famiglia andare a sciare una settimana in Svizzera costa quasi 6.300 franchi.
Pensa a te.
6.300 franchi. E beh, però anche andare al caldo costa.
Anche andare al caldo costa più o meno uguale, però nel calcolo per appunto la vacanza sulla neve non sono stati fatti i calcoli per viaggio, vitto e alloggio. Quindi chiaramente quella cifra aumenterà.
Cioè, quindi parliamo solamente di ski pass, fondamentalmente, scusami, di che cosa?
Di ski pass, eventuale noleggio, eventuale, poi chiaramente hanno aggiunto tutti gli eventuali.
Cioè un albergo a Zermatt costa una marea, hai capito?
Sì, esatto. E appunto anche eventuale scuola di sci per i bambini, insomma. Certo. Hanno proprio preso in considerazione tutte le variabili.
Cosa hanno scoperto, quindi? Che costa di più...
Costerebbe di più andare in vacanza in Svizzera a sciare.
Dove però? Anche.
Nello specifico a Zermatt, ma anche citavano anche l'Ax e altre stazioni, rispetto ad andare per esempio alle Maldive nel prossimo febbraio di quest'anno.
Adesso, quindi, okay, sì, 2026.
Quindi costa meno le Maldive rispetto a una settimana a Zermatt. Una Maldive e una Zermatt costa di meno.
Ecco, nello stesso periodo.
È una cosa che
non avrei mai detto.
Mai. Sì. Però preferisco ancora qua allora.
Sì. Ecco, capito.
Mi sono dimenticata di aggiungere che chiaramente a condizione che la prenotazione sia effettuata a ottobre, quindi non all'ultimo.
C'è il criterio, c'è quel criterio.
Assolutamente.
Sì, e poi magari hanno trovato quella offerta.
Se no costa ancora di più, capito? La cosa assurda è quella. Mamma mia.
No, le Maldive, penso.
Non esiste.
Questa è la prima notizia curiosa che, è vero, ci ha già stupito. Noi ci piace farlo qua, ci ha anche un po' destabilizzato, devo
dire. Anche a me mentre la preparavo, vi dirò.
Prossima notizia.
Ok, perfetto. Anche la prossima è particolare. Perché ho scoperto che nel Canton Basilea Campagna esiste questa associazione che si chiama Mersin Arlese, che organizza eventi. E fra questi eventi c'è stata recentemente la terza edizione del lancio dell'albero di Natale.
Meraviglia.
E dove lo lanciano? È una gara.
Ci si può iscrivere adesso, appunto, ormai
è tipo
era...
lancio del peso, l'idea è quella lì, più lanci lontano l'albero
c'era
più sei
forte.
C'è
anche quello del Caclò in Svizzera.
Certo.
Noi abbiamo il lancio dell'albero di Natale
assolutamente, sì. I vincitori vengono scelti in base a diverse categorie, lunghezza e peso, perché chiaramente dipende un po' che albero lanci.
Il mio sarebbe stato tosco, questo anno l'abbiamo preso grande.
E la cosa che anche qua mi ha fatto sorridere è che prima della gara stessa c'è una raclettata tutti assieme, perché vuoi non approfittare dell'occasione che siamo qua tutti assieme per lanciare un albero, per fare anche una raclettata.
Sì, ma poi c'è lo sforzo fisico, cioè, mi dico.
Vuoi metterla via così? Beh, comunque è bella sta roba qua, mi piace.
Sì, assolutamente.
Ci ha convinti.
Poi c'erano i partecipanti che raccontavano, ognuno un po' la sua tecnica, no?
Beh.
Improvvisata, ma ce l'ha.
Sì.
E allora c'erano appunto i partecipanti che raccontavano chi preferisce lanciarlo, diciamo, come una lancia,
sì,
quindi dritta, chi invece piuttosto come una sorta di giavellotto, quindi facendolo poi roteare. Insomma, ognuno ha le sue preferenze.
Ecco. Dietro dalla punta, anche qua.
Esatto.
Io ce l'hai da dietro, tipo giavellotto. Però.
Hanno detto qual era la tecnica migliore?
Allora,
chi ha vinto?
Chi ha vinto l'ha lanciato appunto come una lancia, quindi...
Okay. Vedi?
Andando dritti, ecco.
Ce l'abbiamo. Tecnica c'è.
Abbiamo anche un'altra notizia curiosissima che ci porta dritti dritti in India.
Esattamente, perché ho scoperto che la produzione di vino in Svizzera tocca i 100 milioni di litri all'anno, ma di questo solo il 2% viene esportato.
Sì.
Praticamente zero in India. Però adesso le cose stanno cambiando, perché grazie all'accordo di partenariato commerciale con i paesi dell'AELS, quindi Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera, appunto c'è questa agevolazione nel esportare appunto i vini svizzeri in India. E questo chiaramente favorisce il far conoscere la nostra industria enologica anche all'estero, nel mondo, insomma.
Poi sappiamo che attraverso i prodotti si creano anche poi i legami, quindi mi immagino anche quante persone, anche all'ascolto, magari hanno detto: io voglio andare in quel posto lì a provare il vino o vedere dove nasce.
Mm-hmm.
E quindi è vero che anche a livello turistico aprire la strada al vino in India potrebbe poi portare qui più persone da quel paese.
Anche perché stiamo parlando di vino costoso, stiamo parlando di una fascia medio-alta che sembra piacere tantissimo agli indiani, che fino a qualche tempo fa non erano esattamente molto abituati, proprio perché erano chiusi. E invece questa novità sicuramente dà lustro a noi, perché fa conoscere la cultura, la tradizione, la creatività, l'estro dei nostri vigneron, e quindi siamo assolutamente felici. Vai!
Siamo felici con l'ultima notizia che ci porta a St. Moritz.
Esattamente. Perché anche qui una catena alberghiera voleva scoprire quale fosse la pista di ghiaccio nel mondo più attraente, insomma, che piacesse di più al pubblico. Quindi ha fatto questo studio con 200 partecipanti, mostrandogli fotografie di appunto piste di ghiaccio dal mondo, e fattori cruciali c'era appunto il primo sguardo, quindi quale immagine catturava per prima l'attenzione, e la durata della visualizzazione di ciascuna immagine.
Curioso.
E da questo studio appunto...
Questo è anche il criterio, che adesso funzioniamo così, quanto rimani lì, abbiamo l'attenzione?
Esatto, si chiama eye tracking, questa tecnica, diciamo, per misurare queste...
Tracciare l'occhio.
Esattamente. E da questo studio è uscita una classifica. E c'è anche la Svizzera, come dicevi bene prima, Alice, addirittura quarto posto c'è la pista di pattinaggio naturale Cesal Park di St. Moritz.
Oh, che bello, grandi, sotto il podio. Però prime chi sono, scusa, giusto
primi c'è la pista di Kö di Düsseldorf,
ok,
secondo Wiener Eistraum di Vienna,
okay,
e terzo la pista di ghiaccio George Street di Edimburgo.
Grazie mille Giorgia Blotti, grazie mille Alice, grazie a Mitico Pippo.
Grazie,
sigla
Pippo.
Domani.